L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Per l'Angolo Rosso è venuta a trovarci Tania Città. Buongiorno a lei, ben trovata, responsabile del comparto assicurativo. Perché comparto assicurativo? Perché abbiamo parlato sempre di banche, ma naturalmente uno dei settori in grande trasformazione, riorganizzazione è anche quello delle assicurazioni, no? Questo ce lo può confermare, vi dico una banalità, oltre al fatto che, come dire, c'è una commistione in questo momento storico, le banche fanno servizi assicurativi, no, che sta succedendo? Ce lo racconti.
Sta succedendo che, diciamo così, la filiera assicurativa, le compagnie assicurative come le abbiamo conosciute negli anni sono destinate a una profonda trasformazione, proprio per i motivi che diceva lei, fondamentalmente cioè per due grossi motivi. Uno è l'affacciarsi sul mercato di grandi competitor come appunto le banche, come le poste, che hanno tra l'altro filiere diffuse in tutto il territorio nazionale, quindi sono dei grandi competitor per noi, e anche per il web, che ovviamente è soprattutto appannaggio e fruibile dai giovani, e quindi la concorrenza diventa veramente agguerrita. Questo porta a una riorganizzazione continua, direi perenne, delle aziende, che sono sempre in fase di riorganizzazione per adeguarsi ai tempi. L'altro motivo, che poi alla fine è connesso, è proprio la rivoluzione digitale, cioè l'innovazione tecnologica che sta marciando velocemente e che secondo alcuni analisti addirittura entro il 2030, diciamo, farà sparire l'attività assicurativa così come l'abbiamo conosciuta. E diciamo che tutte le attività assicurative in queste previsioni un po' apocalittiche però saranno diciamo così rimpiazzate da dei software. Questo cosa comporta? Una trasformazione innanzitutto del ruolo dell'assicuratore, che dovrà essere capace di creare un'interfaccia internet con la clientela, e anche sul versante dei prodotti, perché chiaramente sono prodotti sempre più all'avanguardia e il cliente vuole delle tariffe personalizzate, certo, monitorate costantemente, nuovi prodotti che sono già in realtà attuati come i chip sugli animali, le scatole nere, poi ci sarà l'impatto delle auto senza pilota, quindi diciamo uno scenario che cambia completamente. Per ora, negli ultimi piani industriali, la filiera tradizionale, cioè le agenzie di assicurazione che vendono prodotti, sono state ancora al centro. Vediamo nei nuovi piani industriali che sono in imminente uscita come questo potrà cambiare, diciamo così, l'assetto e l'organizzazione del lavoro.
Ha fatto uno scenario dove c'è tanto futuro, e questo è necessario perché voi dovete in qualche modo prevedere le cose che accadranno. Probabilmente poi al consumatore interessa spendere meno, sostanzialmente, no? Per cui se ti metto la scatola nera in macchina paghi la metà, bene, va bene, ma questo che cosa comporterà? Anche dal vostro punto di vista, cioè il vostro è un lavoro che si sta totalmente trasformando, no?
Sì, si sta trasformando e diciamo però che in questo paese c'è fondamentalmente però un problema di carenza di protezione assicurativa.
Questo è uno specifico italiano rispetto all'Europa, cioè in Italia rispetto agli altri paesi europei siamo sotto la media delle protezioni assicurative, un po' in tutti i settori.
Sì, un po' in tutti i settori. C'è un gap di protezione che è un problema annoso e storico nel nostro paese, sotto tutti i profili, come diceva lei, nei rischi dal lavoro, nella famiglia, nella salute, nel patrimonio. E basti pensare, così per dare qualche dato, che nel terremoto, ad esempio, che c'è stato in Emilia, soltanto il 10% dei risarcimenti è derivato da compagnie di assicurazione. E per fare un raffronto, ad esempio in Francia quasi la totalità degli edifici è assicurata, il 42% in Turchia, il 90% in Nuova Zelanda, mentre in Italia soltanto il 40% sul territorio nazionale degli edifici è coperto tra l'altro solo dalla polizza incendio, e solo il 5% dalle polizze contro i rischi sismici e di alluvione. E come si può capire, in un territorio come quello dell'Italia ad alto rischio, questo è un problema. Il gap di protezione comunque c'è anche su settori sempre più importanti per il cittadino, ad esempio sulla previdenza. I giovani soprattutto inizieranno a lavorare tardi, chiaramente col sistema contributivo e con salari bassi dovrebbero investire in questa forma di previdenza, e ci vorrebbe forse una legislazione anche a sostegno, su cui noi spingiamo, cioè ad esempio, non so, diminuire la tassazione sui rendimenti. E poi c'è l'RC auto.
L'RC auto è un problema, nel senso che noi stiamo assistendo a un fenomeno di una crescita dell'evasione dell'RC auto, se non sbaglio. È vero, me lo conferma questo? E soprattutto, qual è la portata di questo fenomeno? Cioè, è una cosa che vediamo sui giornali ogni tanto, oppure è un fenomeno veramente concreto, pesante, reale?
No, è un fenomeno reale, costante, forse non in crescita, ma sicuramente stabile. E più o meno, diciamo, il 6,7% dei veicoli non sono coperti dall'RC auto, però se si pensa che l'RC auto è obbligatoria per legge, il fenomeno è veramente incredibile. E, tra l'altro è più accentuato al sud, dove le tariffe sono più alte, e poi va a scemare al centro e al nord, e questo ha dei riflessi anche nefasti, diciamo così, sull'infortunato, quindi alla fine sul cittadino, perché il cittadino che ha un infortunio e un sinistro con un veicolo non assicurato, che tra l'altro, per inciso, delle volte, non essendo assicurato, fugge, quindi diventa il classico caso del pirata della strada, il cittadino ha una forma di tutela più complessa, perché può chiedere il risarcimento, ma deve fare una trafila molto più complessa, con oneri probatori più massicci, chiedendo il risarcimento al fondo di garanzie vittime della strada, anziché alla compagnia d'assicurazione, con l'assistenza di un legale. Insomma, è un fenomeno abbastanza complesso.
Senta, questi fenomeni, prima noi li raccontavamo, lo abbiamo raccontato tanto per i bancari in questa nostra trasmissione, naturalmente, no? E lo raccontiamo anche per altre professioni, anche i postini stanno cambiando l'identità del loro lavoro, anche contro la loro volontà, in qualche modo, per intenderci. Come sta cambiando la condizione dei dipendenti di questo settore? Competizione, innovazione tecnologica, cambiamento dell'identità del lavoratore che deve fare altro rispetto a quello che faceva prima, che sta succedendo da questo punto di vista?
Diciamo, mi fa la domanda doc, perché entra in gioco il ruolo del sindacato.
Certo.
Nel senso che l'attività dell'assicuratore, che secondo appunto le previsioni che dicevo prima dovrebbe scomparire, deve invece in qualche modo creare nuove opportunità di lavoro. Cioè, quello che preme al sindacato è che alla fine la tutela occupazionale sia salvaguardata. E questo cosa comporta, almeno per quanto ci riguarda come obiettivo e priorità? Contrattare sempre di più con le aziende una formazione costante, proprio per un reskilling dei lavoratori, cioè fare in modo che siano in grado di accettare la nuova sfida, perché se è vero che attività assicurative legate al passato andranno a scomparire, se ne creeranno altre molto più complesse, per cui la formazione è necessaria. Ad esempio, l'assicuratore dovrà essere in grado di gestire i flussi enormi di dati e informazioni che arrivano dai social, occorreranno attuari in grado di monitorare le tariffe, personalizzarle, renderle, diciamo così, dinamiche, e quindi si creeranno nuove opportunità di lavoro, ma il lavoratore deve essere supportato da un'adeguata formazione. Quindi direi, forse in primis, questo è l'obiettivo. E poi, per quanto ci riguarda, quello che diceva, cioè la filiera diventa disomogenea, perché magari chi lavora in Poste Vita fa attività assicurativa. Ecco, qui il sindacato sta tentando di omogeneizzare la condizione contrattuale dei lavoratori, quindi di ricomprenderli in sostanza sotto un cappello che abbia identiche tutele, identico salario, ma non solo a tutela dei lavoratori, anche del mercato, perché questo comporta poi una sana concorrenza fra le aziende. E quindi la battaglia all'area contrattuale, quindi, non è una cosa così fumosa, ha dei risvolti anche sul mercato. E se posso aggiungere, per noi è centrale anche la figura del call center, il contact center, perché certo, in futuro sarà probabilmente l'unico, il primo sicuramente, forse l'unico contatto umano col cliente. E quindi la nostra battaglia è proprio per evitare le esternalizzazioni e le delocalizzazioni, perché questo garantisce qualità del servizio, e un assicurato che ha pagato per una vita un premio quando telefona perché magari è bloccato in mezzo alla neve e chiede il carattrezzi, vuole persone che sappiano di cosa si parla, sappiano di assicurazione, soddisfino le sue esigenze.
E tutto vuole degli esseri umani all'altra
parte. E degli esseri umani, alla fine l'elemento umano, confidiamo, non sparirà.
Ma lo
mai.
Sai che questa nostra trasmissione sulla questione delle assicurazioni sta smuovendo tanti animi, stiamo ricevendo tantissimi messaggi anche su Facebook, su WhatsApp, per esempio c'è anche grande agitazione, no? Sulla trasparenza, la non trasparenza, RC auto soprattutto, sì. Mi riferisco, cosa significa all'interno della RC auto il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, ci chiede un'ascoltatrice, solo per farle un esempio dei tanti messaggi che stiamo ricevendo, cioè il cittadino comunque ha un rapporto anche conflittuale col mondo dell'assicurazione.
Sì,
no?
Certo, questo è vero, il cittadino chiede fondamentalmente più trasparenza e più chiarezza, e anche perché, diciamo la verità, le assicurazioni in questa crisi sono le uniche, forse sono state quantomeno meno toccate, hanno dei margini, e invece cosa accade? Cercano sempre di riversare o tagliare i costi a scapito dei dipendenti che lavorano peggio o che comunque non sono in grado altrimenti di fornire il servizio alla clientela.
È anche un settore nel quale, specie negli appalti, si applicano contratti che voi definite pirata addirittura, ce la spiega questa cosa?
Sì, e rientra un po' in quello che dicevo di cercare di omogeneizzare i contratti, perché altrimenti accadono questi fenomeni di dumping contrattuale in cui ci sono fette di dipendenti che sono esattamente identici ad altri che hanno contratti a ribasso. Questo a cui lei si riferisce riguarda il caso dell'appalto, dove noi come organizzazione maggioritaria abbiamo firmato un contratto con una parte delle associazioni degli agenti, mentre un'altra parte ha sottoscritto un contratto con un'organizzazione datoriale, sindacale, che con tutto il rispetto però non è per niente rappresentativa del settore, perché il sindacato delle badanti quindi non c'entra proprio niente, hanno sottoscritto un contratto decisamente peggiorativo. Questo è inaccettabile sia per quanto riguarda il lavoratore ma anche la clientela, perché è chiaro che se hai un lavoratore che ha questo tipo di contratto e che si sente completamente, diciamo, marginalizzato rispetto a un'altra fetta di lavoratori, l'approccio al lavoro è diverso, per cui questa è una battaglia che stiamo conducendo da tempo, anche se qui il discorso sarebbe lungo perché occorrerebbe una legge.
Ma lo rifacciamo, perché ripeto, nei messaggi che stiamo ricevendo dobbiamo fare forse anche un microfono aperto su questo,
guardi, allora,
non riparo, guardi, su questo tema, però infine ci vuole raccontare quali sono le priorità del sindacato, in particolare della CGIL, su tutto questo scenario che, come ce l'ha raccontato lei, comunque uno scenario complesso e in divenire.
Allora, in sintesi potremmo dire, noi cerchiamo di tutelare i lavoratori dal punto di vista occupazionale, della riconversione per l'approccio a queste nuove tecnologie, coniugandolo però con l'esigenza del cittadino che appunto vuole qualità, trasparente servizio, e il modo è quello che le dicevo, cioè garantire una filiera unica delle assicurazioni e anche continuare a porre al centro il lavoratore dal punto di vista lavorativo nell'ambito delle nuove tecnologie, perché al cittadino non venga mai meno l'apporto umano e quindi l'assistenza che insostituibile.
È una cosa veramente insostituibile, non c'è dubbio. Tania Cina, grazie per esserci venuta a trovare, componente della segreteria regionale della FISA, che è responsabile del comparto assicurativo. Buona giornata a lei.
Grazie, arrivederci.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di FISAC CGIL.